Un saluto a Monica Bonomi. Buongiorno Monica, bentornata a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Ira.
Allora, Monica Bonomi, che è prima di tutto attrice, interprete, però della nostra scena da tanti anni, l'avete sentita ai nostri microfoni più di una volta, è oggi l'ospite di Letti e Lettini, il nostro settimanale estivo che da qualche anno è dedicato ai consigli di lettura, alla lettura in generale, ma anche all'estate dei personaggi che sono nostri ospiti, al loro lavoro e alle librerie indipendenti. Infatti anche nella seconda parte una libreria indipendente italiana sarà nostra ospite, al microfono di Lavinia Azzaretti. Questa prima parte però, come vi stavo dicendo, come avete sentito, l'abbiamo già salutata, è dedicata a Monica Bonomi, ha una lunga carriera nel teatro e non solo, ha un'attività che non è soltanto di interprete ma anche di autrice, di regista, insomma di costruttrice di spettacoli e di didatta. Allora, la prima domanda che facciamo, e la facciamo a tutti i nostri ospiti: che cosa prevede la tua estate, che cosa prevede, diciamo, la ripresa in autunno, quali sono i tuoi progetti?
Ma guarda, partirei da settembre, perché adesso è un po', diciamo, la mia estate riguarda un po' pensieri e scrittura e naturalmente anche gite fuori porta per qualche giorno. Certo. Però settembre noi saremo al 14 di settembre ad Hortus Conclusus, che è una rassegna molto bella che c'è a Novi Ligure, organizzata da Andrea Lanza di teatro, e chiuderemo il suo festival che è presente tutta l'estate con La Gabbia Dorata. Eravamo venute ospiti tue a giugno con questo spettacolo di cui faccio la regia, è interpretato appunto da Fabio Beninati, Maria Rosa Panetti e Graziella Povia, con l'assistenza di Alessia Tagliabue. Poi il 17 settembre invece saremo a Istrio Festival con lo spettacolo Dopo la Tempesta di Francesco Toscani, per la regia di Andrea Piazza con Fabrizio Calfapietra e io. E siamo molto contenti di questa cosa. E poi niente, a dicembre rifarò tutta casa letto chiesa, e se vogliamo andare avanti a gennaio faremo I Piccioni di Livia Bonetti con Livia Bonetti e Luca Dazzino, da Zia, zona indipendente artistica di via Francesco De Sanctis a Milano.
Sì, questo. Zia lo abbiamo frequentato e presentato fin dalla sua nascita, un luogo interessante che ricorda un po' il modo in cui si faceva teatro, ma anche sperimentazione, curatela dei progetti qualche anno fa, in una maniera un pochino più spettinata, non so come dire, non sempre legata, esatto, alle grandi, sì, produzioni, in maniera anche molto coraggiosa. Magari poi ci torniamo. Tornerei però alla Gabbia Dorata per farci raccontare di nuovo, insomma, di cosa si tratta.
E si tratta la storia di tre fratelli, che due sorelle attrici, diciamo, molto ricche, molto abbienti, che appunto per questo vivono in un ozio un po' paralizzante per loro, cioè non riescono a schiodarsi dalla casa paterna e vivono nell'agio ma anche nella noia, assieme a questo fratello che è un po', insomma, un filosofo un po' squadernato col cervello, che preferisce stare in manicomio piuttosto che vivere con le sorelle. Quindi è ambientato tutto in una giornata prima, durante e dopo il pranzo, dove questi fratelli si ritrovano e insomma si vengono fuori tanti argomenti, si litigano, si dicono cattiverie, però fa molto ridere anche a me, almeno, cioè io mi diverto molto con questo spettacolo, quindi è un'occasione molto bella che ci ha dato Andrea di partecipare al suo festival, perché appunto gli interpreti sono dei miei allievi storici che hanno lavorato con me 20 anni fa e sono diventati veramente molto bravi, quindi perché negli anni hanno fatto diversi corsi di aggiornamento appunto teatrale, e quindi insomma dai che ti dai, alla fine diventano bravi sti ragazzi.
Dai che ti dai, mi sembra come dire una sintesi di un metodo didattico molto precisa. In realtà no, so che tu sei, al di là del fatto che appunto hai sei stata insomma didatta, docente di allievi e allieve che sono, che appartengono insomma a esperienze diverse di vita, esperienze diverse fasce d'età, hai lavorato con i bambini, insomma hai fatto tante cose, credo che in realtà il tuo sguardo sia sempre, no, molto attento a quelle malinconie contemporanee che poi fanno la base di una certa drammaturgia.
Mi piace, è vero, hai ragione, delle malinconie anche un po' che tirano fuori anche la comicità, ma al tempo stesso il dramma esistenziale. Sicuramente la malinconia è un tratto che mi affascina molto nelle scritture e anche come vena recitativa mia personale. E poi per quanto riguarda la didattica, a me piace molto insegnare, mi è sempre piaciuto, ho sempre trovato anche molto arricchente, non per me, anche insegnare, perché mi metteva e mi mette in una condizione di pagina bianca, di ricominciare, mi sembra di ricominciare sempre da capo e di rinnovare anche quello che so già e di metterlo in discussione, di ricominciare insomma assieme agli allievi, a chi partecipa ai miei corsi e di scoprire sempre qualcosa di nuovo, quindi è una ricerca costante assieme a loro e mi piace molto questo tipo, è una palestra insomma per me.
Sì, così dovrebbe essere la didattica, dovrebbe essere, insomma, si riceve tanto quanto si dà, se non è così qualcosa non va dal mio punto di vista, ma
anche dal mio.
Diciamo che non sempre è possibile, però sarebbe interessante che lo fosse quasi sempre. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, sempre dal tuo osservatorio privilegiato di interprete, di autrice, di didatta. Parlavamo di malinconie contemporanee, allora ti chiedo quali sono le nuove solitudini che sono poi le generatrici anche di una malinconia poetica che può diventare arte.
Le nuove solitudini per me, dici?
Dal punto di vista della tua osservazione, non le tue, le nostre le conosciamo, sì, sì. Ma quelle del mondo che ci circonda.
Ma sicuramente per me resta comunque quella di un mondo che è tanto social, ma poi in realtà è molto solipsistico e basta, c'è un individualismo che si sta sviluppando in maniera un po' paurosa per me, e noto una grande fatica nel comunicare tra le persone, una fatica comunicativa proprio di parole. Ecco, ci stiamo abituando troppo a scrivere in chat, a dire cose anche sgradevoli per iscritto tramite una mail o tramite appunto un messaggio magari anche vocale lungo un chilometro dove si fanno grandi monologhi, ma poi alla fine quello che io noto anche andando in giro, no, tutta questa gente che guarda, ma io mi ci metto dentro assolutamente, che guarda il proprio telefono e non vede più niente di quello che lo circonda.
Sì.
È vero che non è così in assoluto, però insomma c'è questa tendenza, ecco.
Un grande classico sono i viaggi, nessuno vede più il panorama.
Esatto.
Diciamo, al di là di chi guida, che insomma.
Ma nessuno guarda neanche più un concerto, tra l'altro. Tutti allora, attraverso il telefonino.
Esatto, cioè più che altro per condividerlo, condividere il momento e che quindi poi ti perdi. Però certo, questa è una delle, è la principale solitudine contemporanea, cioè quella sostanzialmente che la tecnologia, che ha certamente aiutato le persone per certi versi, ma per altri versi le ha allontanate. Poi però, secondo me, certe solitudini non cambieranno mai, fondamentalmente. L'inselvatichimento, per esempio, di chi invecchiando non capisce più il mondo, è pari ed è sempre esistito, insomma.
Senz'altro, certo. Infatti io che sto invecchiando inizio a non capirlo più.
Però bisogna cercare di capirlo sempre, perché insomma altrimenti certo, poi si passa dalla parte dei, no? Cioè, dei nemici irriducibili di tutto quello che è nuovo.
Certo.
Allora, dimmi il primo brano che ti piacerebbe ascoltare adesso, a metà della nostra conversazione.
Caspita, una domanda trabocchetto, così,
assolutamente trabocchetto. Sì, bastarda.
Allora una domanda bastarda, e allora ti risponderò con un brano che c'entra con uno dei libri che vorrei consigliare quest'estate.
Va bene, allora che brano è?
Di Woody Guthrie, This Land Is My Land.
Allora l'ascoltiamo.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps in the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust cloud rolling. A voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Siamo di nuovo con Monica Bonomi, attrice, interprete del nostro teatro, regista, autrice, drammaturga e didatta. Insomma, ci ha raccontato un po' della sua filosofia artistica, ma anche del suo lavoro, che riprenderà nel primo autunno e poi naturalmente proseguirà per tutta la stagione. Adesso invece la chiamiamo, come tutti gli ospiti di Letti e Lettini, il settimanale estivo di Radio Popolare dedicato alla lettura, a suggerirci alcuni dei suoi libri preferiti. Possono essere classici, libri del cuore, oppure anche libri molto recenti. Io so, Monica, che tu sei un'avida lettrice.
Sì. Sì, sono avida, anche se non ti nascondo che ultimamente sarà il caldo, faccio più fatica a leggere, anche perché però sì, mi piace molto leggere, la lettura è senz'altro un modo per sopravvivere, leggo per autodifesa, come diceva Woody Allen.
Sì. Allora, da cosa partiamo? Da quale titolo?
Ma io direi proprio dal libro di Woody Guthrie, Questa terra è la mia terra, di Marcos y Marcos Edizioni, che io ho scoperto recentemente, perché ho letto, insomma ho finito di leggerlo un mesetto fa, e lo consiglio perché io conoscevo Woody Guthrie come musicista, bluesman, ma non sapevo, ignoranza mia, che avesse scritto questo libro meraviglioso, che poi in realtà è stata una fonte di ispirazione per Bob Dylan, un po' la sua Bibbia,
sì.
ed è la storia della sua vita straziante, difficile, no? Perché lui veniva da una famiglia non poverissima, ma che poi si è impoverita gravemente, ha avuto alti e bassi economici e distruzioni, anche lutti molto gravi, ed è la storia della sua sopravvivenza esistenziale, della sua capacità anche coriacea, no? di affrontare la vita, però attraverso la musica, perché lui scopre una chitarra e da quella chitarra non si separa, al punto tale che poi la protegge dalle intemperie, mettendole il cappotto anziché metterlo lui, lo mette alla chitarra. Insomma, è una storia che io consiglio, che fa conoscere anche un'America dei primi anni, dei primi del Novecento, insomma degli anni 30, che è un'America diversa, no? Da come è oggi sicuramente, ma non così tanto, forse nelle campagne ancora c'è qualcosa, il nomadismo americano, la capacità degli americani di spostarsi, di essere un po' sempre sopra una carovana, ecco, è questo che mi piace molto di questi libri che ogni tanto mi capita di leggere. Ecco.
Mi sembra un bellissimo suggerimento, proprio quello di riscoprire quali sono poi le radici di tutta una cultura musicale, letteraria, anche di protesta o comunque di anticonformismo, che peraltro nell'America di oggi sarebbe molto bello ritrovare più spesso. Un altro titolo?
Un altro titolo è un romanzo che sto leggendo adesso, che è di Miranda Giulia, Quattro Zampe, che io conoscevo perché avevo letto i suoi racconti, Tu più di chiunque altro. Il romanzo è bellissimo ed è anche qui si tratta di un viaggio di questa donna di mezza età che vuole riscoprire la sua vita e la sua intimità, un mondo nuovo e rinnovato rispetto a quello, diciamo, un po' rutinario, no? Della sua vita coniugale, quindi si allontana in qualche modo per avvicinarsi di nuovo a quella vita lì, ed è molto divertente, molto ironica lei. Tra l'altro alla Fondazione Prada in questo periodo ci sono esposte le sue opere, lei, i suoi corto e lungometraggi, tra cui credo che ci sia anche Me and You and Everyone We Know, che è un film che io ho visto anni fa, delizioso. Quindi questo è sicuramente un libro che consiglio, anche se non l'ho finito ancora, ma ho capito che è molto bello lo stesso, quindi lo consiglio.
Abbiamo ancora un paio di minuti, hai ancora qualcosa da suggerirci?
Sì, Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, che è un racconto distopico,
sì, bellissimo
sulla coercizione di un mondo nei confronti del femminile, che poi ha un finale a sorpresa, molto bello. Poi io consiglio sempre di avere un libro di Kurt Vonnegut, che è il mio migliore amico, qualsiasi libro va bene di Kurt Vonnegut, però secondo me è un autore strepitoso, La vita davanti a sé di Romain Guéry, un altro libro che io ho adorato, e Il buio oltre la siepe di Harper Lee, ecco, se vogliamo metterci.
Beh, insomma, un'estate, come dire, di grandi autori ci stai suggerendo.
Sì.
Beh, insomma, ci vogliono le misure forti nei tempi difficili, quindi giustamente.
Sì. Beh, però sono, beh, Kurt Vonnegut però è proprio, fa molto ridere, mi sembra,
certo,
alle volte di parlare con un mio amico, ecco, col mio migliore amico, mi sembra di averlo lì seduto di fianco a me. Quando succede questo, che tu leggi un libro e senti una vicinanza così forte con un autore, tanto che si incarna, no? La sua presenza nella stanza, io lo trovo fantastico, cioè ti aiuta proprio tantissimo anche ad agire meglio, con migliore lucidità nelle cose che fai, ecco.
Insomma, hai dato un'immagine veramente molto, questa volta cinematografica, direi, ma non ma forse potrebbe essere anche l'idea di uno spettacolo teatrale, quello di un personaggio che, insomma, condivide lo spazio con i suoi autori preferiti quando questi decidono di manifestarsi mentre li legge.
Bella,
vedi? Ecco, allora parliamone. Adesso mettiamo giù il telefono e proviamo a pensarci, perché sarebbe,
sì,
un'idea.
Se qualcuno, bellissimo.
Se vedete qualcuno che fa uno spettacolo così che non siamo noi, sappiate che è la nostra, l'idea è che l'ha sentita in questa trasmissione, questa puntata,
esatto,
di Letti e Lettini.
Esatto, esattamente.
Grazie Monica Bonomi, buona estate.
Anche a te Ira Rubini, un abbraccio, un abbraccio a tutte e a tutti. Ciao.
Ciao. 1971. Ow.
I know a place, y'all, ain't nobody crying, no, no, ain't no smiling faces, no,
not to the races,
no, 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 help me, come on, come on, somebody help me, him.
I'll take
yeah,
you there.
Yeah, yeah, help me on.
I'll take
oh,
you
yeah.
There.
Oh yeah, oh hey, help me now.
I'll take you there.
Let me take you there.
I'll take you there.
Let me take you there.
I'll take you there.
Let me take you there.
I'll take you there.
Let me take you there. Help me out, come on now, Jill. All right. Dum 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 dum. Ow! What you doing, sucking soul? Yeah, yeah, yeah. I know a place. I know a place. Ain't nobody worried.
I'll take you there.
Ain't nobody crying. Faces,
I'll take you there.
Lying to the races,
I'll take you there.
Let me take you there.
I'll take you there.
Let me take you there.
I'll take you there.
Let me take you there. God Almighty, good God, good God, good God Almighty. Woo. Yeah. well. Oh yeah. Get y'all to do us a little favor. Can I get a little favor, y'all? Can I hear you say yeah? Say yeah! Say yeah! All right. That sound mighty good. Now, this little favor, it is a very little fable. It's just four little words. I'll take you there. That's all we ask of you. Take us there. That's what we wanna do. Take us there. That's all we have. Yeah, I'll take you. Good God. Good God Almighty. Well, well. Now listen, I want to hear everybody. I want to hear everybody in the building. Y'all gonna do it? Got some very special people in the house tonight. One is my dear brother, Purvis. Purvis, you want to come help us sing? Come on, Purvis. I don't think he's coming. Purvis haven't sang in a long time. But he might. I don't see him. All right. Little Tommy Marker. Little Tommy Marker. Tommy Marker. The blues man. Terry Herman. All of these special people are in the house. They came to my birthday party. And all of you, we just want to thank you. But right now, I want this little favor. Is everybody ready? That was not everybody. Wasn't everybody. You right there. You didn't say nothing. Is it? I see you. I want to hear everybody. Donnie.
Mas que nada, ai, estero no eu a Natal. I want to love you so much.
Bentrovati in questa seconda parte di Letti e Lettini, la trasmissione di Radio Popolare dedicata alla lettura, in cui ogni sabato viene ospitato un personaggio di spicco del panorama culturale attuale italiano, che offre i suoi consigli di lettura nella prima parte, e nella seconda parte incontriamo una libreria indipendente, a cui poi chiediamo altrettanti consigli di lettura. Io sono Lavinia Zaretti e oggi sono a Genova ci troviamo con Eleonora che ci parlerà della sua libreria e il suo progetto bellissimo che si chiama Ex Libris. Buongiorno Eleonora.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ciao, beh, innanzitutto ti chiedo fin da subito questo titolo, insomma, questo il nome della tua libreria, da dove nasce e un po' di raccontarci la sua storia.
Allora sì, me lo chiedono in tanti, come si usa dire adesso sui social, me lo chiedono in tanti perché Ex Libris...
Questo titolo latino...
Esatto, Ex Libris sono praticamente i timbri proprietari che si mettevano e che adesso vanno ancora di moda sui libri per determinare questo è il libro di Eleonora, quindi un timbro proprio apposto sul frontespizio, sulla prima pagina del libro. In realtà il nome della libreria non l'ho trovato io, esisteva già perché l'attività era già in essere, diciamo, prima del nostro arrivo, e quindi il nome ce lo siamo trovati, ci è piaciuto e l'abbiamo tenuto. L'attività com'è adesso, la libreria, innanzitutto è una libreria dell'usato, esclusivamente libri usati di seconda mano. E nasce nel 2017, il mio compagno ha rilevato l'attività nel 2017, dopo due anni io ho deciso nel 2019 di abbandonare la vita da pendolare su Milano, abbandonare il luogo di lavoro che non mi piaceva più e mi sono buttata in questa nuova professione ed ora sono 7 anni appunto di attività. Noi siamo a Genova, in pieno centro storico, come dicevo ci occupiamo solo di vendita di libri usati e d'epoca, quindi partiamo da fine dell'Ottocento in avanti, quindi qualsiasi cosa sia stato pubblicato e poi sia uscito dalle case delle persone, dei lettori, per qualsiasi motivo, ecco, fare spazio in casa, il libro non è piaciuto, vuole fare spazio per altri libri, insomma ci siamo noi che veniamo di casa in casa ad appropriarci di libri e di volumi di tutti i tipi, perché non siamo specializzati in nulla di particolare, quindi abbiamo tanta narrativa ma anche saggistica di qualsiasi argomento.
Questo è molto interessante anche soprattutto perché questo concetto del libro usato, che a volte dimentichiamo che il libro non è semplicemente un oggetto fisico morto che rimane lì poi in queste librerie polverose, esatto. Nelle nostre, dico, le librerie, gli scaffali, ecco, polverosi, sì. Invece quando poi c'è l'usato è sempre un modo per ridargli vita, no? Cioè quando tu apri un libro che è stato letto e riletto e quindi diventa un oggetto sempre... in movimento quasi, quindi questa cosa è assolutamente bellissimo, il progetto che insomma decidete di portare avanti. Ma io in questo momento sono a Milano e sono lontana, così come insomma i nostri ascoltatori che insomma molti di loro non sono a Genova, e quindi voglio chiederti un po' di descriverci proprio gli spazi di questo posto.
Allora, è abbastanza particolare perché il posto non è grandissimo, saranno 40 metri quadri, ma la particolarità è che il locale è posto a 7 gradini sotto il livello della strada, quindi è un po' come entrare in una cantina ma senza i salami appesi, giuro, non ce ne sono, e in questo periodo particolarmente si sta davvero bene perché la temperatura è molto gradevole, ecco, in negozio. Tu dicevi, certo, non tutti sono a Genova, non tutti sono di passaggio, ma agli di essere presenti anche sui maggiori social, noi abbiamo un nostro sito internet e posso dirlo, vendiamo e spediamo in tutta Italia anche all'estero, quindi non fatevi problemi ad andare eventualmente, se posso poi dirlo, dire l'indirizzo del sito, e potete insomma trovare aggiornamenti sulla libreria, le nuove uscite e anche la possibilità di acquistare, perché no?
Beh, a questo punto ti chiedo già subito di comunicarci tutti i contatti, che poi ricordiamo insomma anche alla fine, tutti i vostri contatti, appunto il sito web, i canali social vari.
Esatto, noi social, allora io sono un po' non boomer ma quasi, quindi io TikTok non lo uso, però siamo su Facebook e su Instagram come Libreria Ex Libris, e il sito è www.libreriaexlibris.it.
Senti, ma qualche evento, presentazione, cose particolari che magari ti va di dirci che fate magari nella vostra libreria, se ci sono?
Allora sì, presentazioni vere e proprie di libri le abbiamo fatte in passato, attualmente siamo un po' fermi, ma non per questo non significa che non accettiamo assolutamente, soprattutto mi viene da dire, scrittori in erba, emergenti che vogliono farsi conoscere. Abbiamo fatto fino a 2 mesi fa degli incontri, ad esempio relativi ai tarocchi.
Bellissimo, così mi hai già conquistata, perché io sono una fanatica dei tarocchi, okay, di tutto, quindi
non solo come lettura vera e propria, che poi c'è stata, però proprio abbiamo fatto una specie di percorso didattico sulla storia e il mondo dei tarocchi. Abbiamo fatto questo, qualcosa anche sullo sciamanismo o sciamanesimo, come si vuole dire. Questo perché abbiamo una piccola sezione esoterica, quindi di volumi, di saggi su esoterismo, alchimia, magia, e quindi in passato, fino a qualche anno fa, a Genova c'era una libreria esoterica, non c'è più, e quindi posso dire per gli interessati, gli studiosi, potete venire da Ex Libris, che qualcosa sicuramente troverete a riguardo. Poi ospitiamo anche dei laboratori, dei workshop, l'ultimo che abbiamo ospitato, sempre legato al mondo della carta, quindi il libro non come oggetto di lettura o di studio, ma anche un po' come il maiale che non si butta via niente, se un libro non è più vendibile per mille motivi, ha pagine mancanti, è strappato, è macchiato, insomma. Con questo laboratorio che abbiamo fatto di, la parola è caviardage, ovvero è una tecnica pittorica / poetica in cui tu magari a malincuore strappi una pagina di un libro e con questo supporto vai a cancellare con un pennarello, molto a sentimento, a istinto, istintivamente, a cancellare pezzi di frasi, lasciando solo qualche parola che andrà a comporre la tua poesia, e poi sul foglio di carta andrai a dipingerci, a usare tutte le tecniche pittoriche che uno vuole. Questo è un modo per utilizzare un libro fino alla fine, ecco, diciamo, quando non è più neanche possibile leggerlo, cosa fai? Anziché buttarlo, diventi artista.
Gli ridai di nuovo una vita. Beh, questo appunto, esatto, è il concetto fondamentale, da quello che capisco, della vostra libreria, no? Continuare a far,
sì,
vivere.
Prossimamente poi ci saranno altri eventi, ora siamo già 2 anni che collaboriamo con un'agenzia di comunicazione di Milano che si chiama Materia e che ha ideato questo libro chilo, quindi la vendita di libri al chilo. Siamo già stati, oltre che a Genova, a Milano, a Parma, a Bergamo, torneremo a Genova ad ottobre, prossimamente, ovvero appena rientriamo dalle vacanze, saremo anche a Bologna inizio settembre, e poi a dicembre concluderemo con Milano. È un modo divertente per rimettere in circolo libri e arrivare a pesarli sulla bilancia e pagare un tot al chilo, proprio come le patate, perché qualcuno ha criticato questo modo di vendere libri, ma io lo trovo invece divertente, un modo divertente per fare acquisti, e inoltre c'è la possibilità di portare anche il giorno dell'evento i propri libri da rimettere in circolo, quindi poi ottenendo un palloncino che poi sarà da l'equivalente di 8 euro da scontare poi in cassa quando si andrà ad acquistare nuovi libri acquistati durante l'evento, quindi si rimette in circolo il libro, ecco.
Beh, ti ringrazio anche insomma, per averci raccontato di questa iniziativa che trovo non solo utile, ma anche estremamente affascinante. Cioè, io lo comprerei, io comprerei assolutamente libri al chilo. Io, tra l'altro, vabbè, ho questo problema, credo che ormai stia diventando un problema con la carta, perché ho solo libri, cioè quindi grande appassionata della carta stampata, cioè del libro cartaceo, ne ho bisogno. Però adesso noi ci avviamo
anche a Milano.
Noi ci avviamo a metà della nostra conversazione più o meno, sì. E adesso ti faccio una domanda un po' a trabocchetto, ovvero ti chiedo di dirmi la prima canzone che ti viene in mente che avresti voglia di ascoltare in questo momento, visto che sei anche in macchina, in coda.
La prima canzone che mi viene in mente... Oh mamma, sì, mi hai preso veramente alla sprovvista. Allora, una canzone di Battiato, Franco Battiato, Gli Uccelli.
Va bene, allora adesso ci ascoltiamo Gli Uccelli di Battiato e ritorniamo tra un attimo.
Tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Eccoci tornati a Letti e Lettini, la trasmissione estiva di Radio Popolare dedicata alla lettura. Siamo qui con Eleonora che ci sta raccontando della sua libreria Ex Libris a Genova, libreria particolarissima che si occupa solo ed esclusivamente di usato, di libri usati. E adesso siamo arrivati alla nostra, appunto, seconda metà di conversazione e passiamo a quelli che sono i consigli di lettura della nostra libraia. Quindi ti chiedo subito il primo libro del tuo cuore che vuoi consigliare anche ai nostri lettori. Lettori e ascoltatori.
Certo, io non sono solita consigliare libri, però se tu mi parli di libro del cuore, allora sì, ce ne ho. Almeno due ne ho, proprio i libri della vita.
Benissimo.
Che consiglierò e romperò le scatole affinché la gente lo legga. E sono La schiuma dei giorni di Boris Vian e Furore di John Steinbeck.
Dici qualcosa su La schiuma dei giorni?
Allora, La schiuma dei giorni è molto particolare, è veramente difficile, è una storia d'amore molto particolare. Io non so dirti, è una storia d'amore tra questi due personaggi, è assurdo, è un viaggio veramente nella fantasia. Così assurdo da risultare vero. I due si incontrano, ma succede qualcosa. Chloe è ammalata e ha una strana malattia, le cresce all'interno una specie di fiore e la cosa particolare è che con l'aggravarsi della sua malattia l'appartamento in cui vanno a vivere comincia a restringersi. La fine non la dico.
Non ce la dire, assolutamente.
Non ve la dico, è un finale così aperto. Furore invece è una storia ambientata in America, è una storia di una famiglia, una storia di la crescita personale del personaggio principale. La particolarità, la cosa che mi ha colpito e che mi è molto piaciuta, oltre alla penna di Steinbeck, che è indiscutibile secondo me, è proprio come è composto il romanzo e quindi i capitoli vengono, intervallano, diciamo, incomincia a parte l'incipit, il primo capitolo è da leggere assolutamente secondo me a voce alta, per come viene descritto l'ambientazione, c'è questa polvere in questa estate torrida, questa polvere che continua dall'inizio alla fine del romanzo ad apparire, e la particolarità appunto del romanzo che è fatto a questi capitoli che si alternano, quindi c'è un capitolo che descrive la situazione americana, gli anni 50 in generale, e poi il capitolo successivo invece parla della storia dei nostri personaggi, e quindi è tutto così, l'America, il contesto generale in cui i personaggi vivono con le loro difficoltà, i loro problemi.
Certo, un romanzo storico.
Sì, sì, sono da leggere, ecco.
Allora, quindi ricordiamo La schiuma dei giorni di Boris Vian, edito da Marcos i Marcos.
Marcos i Marcos, sì.
Esatto. E poi abbiamo Furore di John Steinbeck, edito da Bompiani, insomma, per...
Esatto.
In traduzione. Bene, una cosa che ti chiedo, così che ancora non ti ho chiesto, è se hai delle aspirazioni e dei progetti futuri per la libreria, qualcosa che ancora non hai realizzato e che avresti voglia di fare.
Sì, mi piacerebbe diventasse, un po' a Genova questa cosa fa fatica, ma mi piacerebbe che potesse diventare proprio un punto di incontro, ecco, di incontro, di scambio, non necessariamente per fare cose, laboratori, presentazioni, ma proprio per arrivare lì, mettersi lì, sedersi, scambiare quattro chiacchiere con la libraia, io in questo caso, e anche perché no, consigli. Succede perché comunque i clienti, anche ormai quelli storici affezionati, arrivano, fanno un salutino, rimaniamo 20 minuti, mezz'ora a parlare ed è bello, insomma, perché io imparo tanto, ecco, è 5 anni che faccio questo mestiere. E devo dire che è sempre una scoperta, quindi sarebbe bello appunto che passasse molta più gente proprio per scambiarci un po' di idee. Poi sì, mi piacerebbe, perché no, se devo sognare sogni in grande, mi piacerebbe uno spazio più grande, molto più grande, e non chiedo tanto, vorrei una vetrina, perché essendo sottoterra io non ho una vetrina vera e propria, e quindi sì, vorrei avere una vetrina, una bella vetrata sulla strada, la gente passa, guarda, entra, però va bene anche così, ecco.
Rimane insomma incuriosito da questo mondo letterario.
Sotterraneo, esatto, in questo caso. Esatto.
E, beh, ti chiedo un altro libro.
Un altro?
Un altro.
Un altro, allora, ti dico delle mie ultime letture. No, vabbè, no, allora io ti devo dire, visto che è estate e il genere giallo, poliziesco, crime.
Attira, il giallo d'estate attira.
Esatto, perché non è molto cervellotico, almeno ci sono anche dei romanzi gialli un po' cervellotici, però... Insomma, è proprio il classico, se uno pensa, il giallo da spiaggia. Io direi tutti i Simenon,
ecco.
George Simenon, non tanto anche i Maigret, quindi il suo personaggio principale, però io direi i romanzi cosiddetti duri, quindi i romanzi che esulano dalla figura e del filone di Maigret, tutti, tutti, non te ne so dire uno in particolare. E poi uno che sto leggendo adesso invece, sempre sul giallo, è di Fred Vargas, un'autrice che io adoro, che finalmente dopo, ora non mi ricordo, sono passati 7 anni dall'ultimo romanzo, è uscita con l'ultimo, che il titolo io sono pessima, la mia memoria fa acqua da tutte le parti, mi sembra si intitoli Sulla pietra, e che però io consiglio a scatola chiusa, perché so come scrive e mi sono sempre piaciuti tutti i suoi romanzi, quindi... sulla fiducia consiglio anche questo.
Confermo, è Sulla pietra di Fred Vargas, perfetto. Edito da Einaudi, proprio è l'ultimo uscito, esatto. Nel 2024, quindi ecco, esatto. Insomma, consigliato da Eleonora. appunto, insomma, Sotto il sole, i gialli, per Letti e Lettini direi che siamo perfettamente in tema con il programma. Io ti ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere poter chiacchierare con te. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano su Radio Popolare per Letti e Lettini e alla prossima!
Con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva, con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva. Con la radio che ronzava per il mondo cose strane e il respiro del tuo cane che dormiva. Coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale, che sembra vera. Con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare. E gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più a volare? 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 Le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente, con la tua tranquillità, lucidità, soddisfazione permanente, la tua coda di ricambio, le tue nuvole in affitto, le tue rondini di guardia sopra il tetto, con il tuo francescanesimo a puntate e la tua dolce consistenza, col tuo ossigeno purgato e le tue onde regolate in una stanza. Col permesso di trasmettere e il divieto di parlare. E ogni giorno un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare? 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 Con i tuoi entusiasmi lenti, precisati da ricordi stagionali. E una bella addormentata che si sveglia tutto quel che le regali. Con il tuo collezionismo di parole complicate, la tua ultima canzone per l'estate. Con le tue mani di carta per avvolgere altre mani normali. Con l'idiota in giardino ad isolare le tue rose migliori. Col tuo freddo di montagna e il divieto di sudare. E più niente per poterti vergognare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?